La nostra storia inizia con Linda Carol Pickwitz, la quarta figlia nata dai genitori Paul e Betty Pickwitz, rispettivamente un falegname e una cameriera. Gli altri tre figli sono Deborah, Paul e Joseph. Linda e i suoi fratelli sono cresciuti a New York, ma si sono trasferiti tutti in Florida nel 1978. A quel punto Linda ha 12 anni. Su suo padre non è chiara la situazione lavorativa. Viene detto che fa il falegname, poi il macchinista per la televisione CBS. Ad ogni modo però l'uomo lavora tantissimo. 7 giorni alla settimana e più di 18 ore al giorno. Ma non è chiaro se il lavoro da macchinista è arrivato prima o dopo i fatti. Fatto sta che vanno tutti a vivere in un posto tranquillo, panoramico, dove hanno tempo di stare tutti insieme. La famigliola si trova a Port Charlotte, in Florida. A quel tempo, Port Charlotte è una città moderatamente piccola e non c'è molta gente, a differenza di oggi. Lì affittano una casa nell'isolato Novecento di Ebenry Circle, che si trova vicino alle varie insenature e corsi d'acqua. Lì circonda uno scenario tutto naturale, a differenza della giungla dell'asfalto di New York. Di questo tutti ne sono molto felici. La nostra protagonista, la piccola Linda, si sente molto a suo agio. Va volentieri alla nuova scuola e viene ben vista dagli insegnanti. La vedono sempre sorridente e spensierata. Una ragazzina tosta, che non si fa piegare da nessuno. Eppure, se ne stiamo parlando qui, purtroppo qualcuno l'ha sopraffatta. Ma arriviamo nell'ottobre del 1978, pochi mesi dopo essersi trasferiti in Florida. I genitori di Linda sono stati richiamati a New York. Perché la nonna paterna, che vive a Long Island, ha subito un'emorragia cerebrale. Quindi, essendo via i genitori, Linda è stata affidata alle cure della sorella maggiore, Deborah, che ha accettato di vegliare su di lei e sugli altri fratellini mentre i loro genitori si trovano a New York. Il 12 ottobre di quell'anno è un giovedì come un altro, a parte l'assenza dei genitori. Linda si trova a scuola, la Port Charlotte Junior High School. Quel giorno ha fatto inglese. Studi sociali, matematica e ha pranzato nella mensa, poi è andata in palestra e ha studiato scienze e poi è tornata a casa. Appena tornata, prende la sua preziosa bicicletta e fa dei giri per tutto il quartiere. Per un po' gioca con una ragazzina che vive alla porta accanto, una tale Vonnie Nave, di soli 8 anni. Verso le 18:30, Linda si reca ad un mini market nelle vicinanze. Vonnie, questa sua amichetta, ha chiesto a sua madre se poteva andare con lei, ma le è stato detto di no. Così Linda va da sola. Non era certo la prima volta che lo faceva, quindi nulla di strano. Spesso andava lì per prendere delle caramelle o un pacchetto di gomme, pedalando con tutta tranquillità. Non le è stato permesso di prendere la strada più trafficata. Infatti, decide di prendere il percorso più lungo, sviando tra i vicoli del quartiere. Eppure, da quell'orario, dalle 18:30 di quella sera, da quando ha lasciato la sua zona per andare a quell'emporio, nessuno la vedrà mai più tornare. Deborah, la sorella maggiore di Linda, ha iniziato a chiamare gli amici e i conoscenti della famiglia, preoccupata, nella speranza di rintracciarla. Ci ritroviamo in un'epoca dove non esiste il cellulare, né internet, per cui non si hanno molti modi per poter rintracciare una persona. Quindi la sorella maggiore, appena si rende conto che i suoi sforzi sono inutili, va personalmente di porta in porta a chiedere se la gente per caso avesse visto sua sorella Linda. Quando i minuti hanno cominciato a trasformarsi in ore, Deborah non ha altra scelta che chiamare le autorità. Lo fa alle 22:30 e una denuncia di sparizione è stata ufficialmente depositata intorno alle 23:22 di sera. Appena 2 minuti prima della deposizione della denuncia, succedono però delle cose preoccupanti. Un commissario di polizia della sottostazione dello sceriffo di Eaglewood, situata appena fuori Port Charlotte, passa davanti a un luogo tranquillo e desolato in una parte disabitata della città. Questo individuo ha notato un incendio che stava iniziando a bruciare senza controllo in un campo libero vicino a Tigard Street. Questo commissario chiama allora l'ufficio dello sceriffo, che a sua volta contatta una stazione dei vigili del fuoco locale. I vigili allora arrivano sul posto circa 25 minuti dopo questa chiamata, notando che la maggior parte delle fiamme aveva già iniziato a spegnersi. Sono stati in grado di sedare il fuoco rimasto abbastanza facilmente, ma hanno fatto una macabra scoperta. Sotto quelle macerie si trova il corpo carbonizzato dato di una persona. In quel momento non si sapeva ancora se il corpo fosse stato incendiato prima o se fosse stato consumato dall'incendio impiccato nel campo intorno a quei resti. Appena portato via ed esaminato, si stabilisce quasi fin da subito che si tratta della piccola Linda Pikulitz. I familiari sono scioccati e inorriditi. Sembra un incubo che proprio lei, Linda, una ragazzina tranquilla e vivace, sia stata fatta fuori in quel modo. Ma è ancora troppo presto per dire con certezza che cosa le fosse capitato. Bisogna soprattutto scoprire perché le è stato fatto questo e bisogna scoprire chi è il responsabile. L'ipotesi di un delitto si fa presto confermata, anche se ancora un volto e un nome non ci sono. Lo sceriffo in una conferenza stampa spiega quanto segue. È stato un omicidio orribile e brutale. Nei miei 10 anni nelle forze dell'ordine non ho mai visto un'uccisione di questo tipo, né nessuno del mio staff ha mai visto un crimine del genere. Questo è stato un atto brutale compiuto da un individuo molto malato. Purtroppo la scena del crimine è stata compromessa a causa delle fiamme. L'incendio ne ha distrutto gran parte. La scena è stata bagnata dall'acqua dei pompieri prima che noi arrivassimo. Per quanto già l'indagine parta male sotto certi aspetti, nel campo che circonda il corpo, la polizia è riuscita a trovare segni di trascinamento che indicherebbero la direzione generale da cui proveniva l'assassino. Dopo essere arrivata nel punto in cui poi è stata trovata morta la povera Linda, la polizia crede che il colpevole avesse coperto il corpo di Linda con benzina e con la trementina, una resina vegetale, e che poi le avesse dato fuoco. Questo ci riporta un po' alla mente il caso della yogurteria, dove anche lì abbiamo assistito ad una cosa del genere. Il cadavere di Linda è stato trovato nudo, eppure alcuni pezzi dei suoi vestiti, che sono stati poi ritrovati, hanno portato a pensare che forse, prima del fuoco, la bambina fosse stata vestita. Oppure, quegli abiti sono stati posizionati sopra il suo corpo, volontariamente. Circa 12 ore dopo il ritrovamento del corpo, la polizia ha scoperto la sua bicicletta, abbandonata vicino al mini market che aveva visitato quella sera. La bicicletta era nascosta tra i cespugli e probabilmente era stata messa lì dal colpevole. È evidente che chiunque avesse compiuto questo gesto avesse inoltre cercato di nascondere ogni cosa, per cui gli inquirenti si spingono alla ricerca di testimoni. Questi spiegano di come la ragazzina faceva spesso visite in quella zona. Sembra essere effettivamente entrata in un negozio quella sera, per poi uscirne e sparire nel nulla. E tutto questo è avvenuto intorno alle 19:15. Trovandoci negli anni 70, non è stato facile svolgere un'indagine approfondita. Come ha fatto Deborah, anche gli inquirenti sono andati di casa in casa, di porta in porta, a chiedere alla gente se sapeva di quella ragazza o se aveva visto qualcosa quella sera. Sulla base delle dichiarazioni fornite dalla famiglia di Linda, si capisce che la ragazza non avrebbe mai accettato la confidenza di un estraneo. È chiaro che fosse stata costretta, forzata al punto da andare chissà dove, finire tra le mani di chissà chi e fare quella bruttissima fine. L'autopsia sul povero corpo di Linda rivela che la ragazzina fosse deceduta proprio a causa dell'incendio. La presenza di fuliggine nei suoi polmoni implica che Linda aveva respirato prima di spirare. Non era stata fatta fuori prima. Ha subito l'atroce dolore di perdere la vita tra il calore mortale di quelle fiamme. Ed essendo quella una zona isolata, anche se avesse urlato con tutte le sue forze per il dolore, nessuno l'avrebbe comunque sentita. Chiunque avesse compiuto questa barbaria è stato orribilmente furbo. Anche perché, essendo il cadavere completamente sfigurato, non si può di certo stabilire se c'è stata qualche altra ferita o un'aggressione. Un braccio è rotto, ma non si capisce se questo sia accaduto prima o dopo la morte. Non sembra neanche che le sia stata somministrata una qualche sostanza, e questo rende ancora più terribile la faccenda. Linda era più che cosciente di quello che le stavano facendo. Le parole iniziali dello sceriffo ora appaiono più chiare ed inquietanti. Con il passare del tempo succedono un bel po' di cose, ma nulla di così rilevante. All'inizio i funzionari di polizia ricevono segnalazioni secondo cui almeno 3 bambini erano stati avvicinati da un uomo sospetto quel giovedì, il quale avrebbe poi cercato di prenderli con la sua auto e portarli in un altro luogo. Sfortunatamente, tutti i bambini coinvolti sono incredibilmente giovani e non in grado di fornire una descrizione precisa dell'uomo che aveva tentato di far loro del male. Poi una donna avrebbe presentato alla polizia uno schizzo di un uomo che avrebbe visto nella zona, ma lo schizzo è così generico che gli investigatori hanno avuto molta difficoltà ad abbinarlo ad un qualsiasi dei loro potenziali sospetti. A seguire ci sono delle fonti anonime che avrebbero affermato al quotidiano locale News Press che un uomo sospetto era stato visto nell'area di quel mini market, ma niente di certo. Sono così disperati che gli investigatori inducono all'ipnosi i potenziali testimoni. Tutti tentativi falliti miseramente. Ma la faccenda raggiunge il culmine di preoccupazione con la notizia di un'altra ragazza scomparsa. La 17enne Christine Gudella, sparita dopo essere uscita per una passeggiata. Alcuni nella zona hanno creduto fortemente che la sua scomparsa potesse essere correlata all'omicidio di Linda, perché le due erano ragazze giovani, bionde, e che si erano appena trasferite nella regione. Tuttavia, l'adolescente Christine Gudella si è ripresentata viva più di una settimana dopo, essendo scappata per trascorrere un po' di tempo con nuovi amici, e non sono state presentate accuse riguardo alla sua breve fuga. Dopo più di una settimana trascorsa a caccia di indizi sull'orribile omicidio di Linda Picuritz e non avendo nulla di concreto tra le mani, la polizia informa che sta investigando su persone considerate di interesse per il caso. Avevano deciso di contattare i psicologi della regione e membri della fiorente unità di scienze comportamentali dell'FBI, stilando un profilo psicologico dell'assassino. Non si credeva all'epoca che il colpevole fosse uno spaccone o un attaccabrighe, anzi tutt'altro. Si pensa che si possa trattare di qualcuno deviato mentalmente, quindi sì, qualcuno che forse ha davvero abusato della povera Linda. Forse un adulto, e non si parla di un compagno di classe o qualcuno della sua età o un gruppo di persone. Di un adulto. Nel novembre del 78, due investigatori viaggiano fuori dallo Stato per una missione conoscitiva, senza specificare molto altro. Forse hanno una pista. Infatti, sempre lo stesso mese, annunciano di aver arrestato una persona. Finalmente c'è un nome. La data esatta di questo arresto è il 14 novembre 1978. L'uomo, anche se forse converrebbe chiamarlo il ragazzo, è il 20enne Philip Lee Drake. È posto in arresto per falsa testimonianza. Gli investigatori hanno affermato che Drake è stato interrogato sul delitto di Linda Picuritz e ha rilasciato una falsa dichiarazione riguardo al luogo in cui si trovava il suo veicolo il giorno dell'incendio. Questo Drake aveva negato di aver prestato a qualcuno la sua Chevrolet bianca del 72 quella sera. Eppure la polizia ha affermato che questo veicolo corrisponde alla descrizione di qualcuno che lo aveva visto nell'area del mini market, luogo in cui Linda è stata vista per l'ultima volta. Purtroppo però non si hanno prove che lo vedrebbero come l'effettivo responsabile della morte della ragazza. Per cui, anche se sembra aver mentito, non si ha nulla per incriminarlo per questo delitto. Le accuse contro di lui vengono ritirate nel gennaio del 79. Alcuni giorni dopo il suo arresto, tuttavia, sarebbe stato emesso un avviso in tutto lo Stato. Questo avviso parla di un altro uomo, il 22enne Brian Patrick Kane, ricercato per essere interrogato in relazione a questo crimine. Sebbene né Drake né Kane siano stati ufficialmente nominati sospetti dalla polizia, lo sceriffo ha detto ai giornalisti di credere che Kane avesse informazioni importanti e che avrebbe potuto condurli direttamente alla persona o alle persone responsabili. Brian Patrick Kane si è consegnato alle autorità pochi giorni dopo, di sua spontanea volontà, ed è stato rilasciato poco dopo essere stato interrogato e senza aver avuto nessuna accusa contro di lui. Gli investigatori quindi si rimettono di nuovo all'opera, sperando a questo punto di scovare qualcuno che davvero c'entrasse qualcosa. Si impasticciano un po', dato che fin dall'inizio questo lavoro si è rivelato ostico e sotto moltissimi punti di vista. Si ha qualche notizia nel maggio del 79, quando un articolo del News Press rivela che gli investigatori si sono recati nel Connecticut per incontrare un uomo di nome Edward C. Moser. Questo individuo aveva vissuto a Port Charlotte fino all'autunno del 78, quando la sua vita aveva cominciato a sgretolarsi e il suo matrimonio era andato a pezzi. Edward, padre di 5 figli, ha fatto le valigie e si è trasferito a Ellington, nel Connecticut, dove è stato ricoverato e curato in un ospedale psichiatrico. L'uomo ha dei precedenti penali. Era stato arrestato dalle autorità dopo essersi coperto con un liquido infiammabile e aver tentato di darsi fuoco. L'unico motivo per cui aveva fallito era che l'accendino che stava usando in quel momento si era rotto durante l'uso. Altri motivi per cui sembra essere collegato al caso di Linda è perché, stando alla ex moglie, ha parlato molto di suicidio e ha avuto una serie di incidenti automobilistici. Aveva incubi ricorrenti in cui pensava un bambino o un certo numero di bambini. Gli investigatori però non hanno ottenuto niente di più. Non è chiaro come siano risaliti a questa persona, ma né lui né il suo avvocato hanno acconsentito a questo dialogo con la polizia. Questa di Edward è stata una falsa pista, anche perché tempo dopo hanno scoperto che la sera in cui Linda è scomparsa, l'uomo aveva un alibi. Questo ennesimo fallimento alimenta un certo fastidio, una certa delusione provata dalla popolazione nei confronti del Dipartimento di Polizia. È quasi passato un anno e non si stanno ottenendo risultati concreti, solo nomi sbagliati. Arrivati a giugno del 79, le autorità rilasciano uno schizzo composito del loro principale sospettato. Un uomo bianco tra i 25 e i 30 anni, con una faccia un po' lunga, zigomi sottili, labbra imbronciate, capelli castani arruffati o ondulati, occhi scuri e baffi. Si crede che quest'uomo, alto circa 1,80 m per circa 80 kg di peso, fosse stato visto parlare con Linda la sera dell'omicidio, vicino all'incrocio tra Midway Boulevard e Broad Ranch Drive. Questo è un luogo molto vicino al mini market in cui era stata vista per l'ultima volta la vittima, non troppo lontano anche da dove era stata abbandonata la sua bicicletta. E secondo quanto riferito, i due sarebbero stati visti insieme intorno alle 19. Gli investigatori hanno notato che quest'uomo, secondo quanto riferito, guidava una berlina bianca, forse una Ford o una Chevy o una Plymouth. Quando gli è stato chiesto perché ci fosse voluto così tanto tempo prima che le autorità rilasciassero questo schizzo composito, il tenente Jim Jones, da poco nominato a capo delle indagini, spiega di come il lavoro che si è ritrovato a svolgere riversa in un caos ingestibile. Avendo ora un'idea più chiara del loro uomo, si procede su questa pista, anche se viene riportato che vi erano anche altri sospetti, ma non verificati al 100%. Malgrado quelle specifiche, ancora niente sembra esserci all'orizzonte. Negli anni successivi, il caso sarebbe rimasto così, incompiuto e senza nuove piste. Un nuovo capo è succeduto. Solo adesso si ha la sensazione che le cose stiano per andare nel verso giusto, arrivando persino a pensare ad un arresto imminente. La storia a questo punto viene rilanciata anche tra i media. A marzo del 1986 il nuovo sceriffo tiene una conferenza stampa annunciando di aver consegnato ai pubblici ministeri un rapporto investigativo di 2000 pagine e di aspettarsi ad un arresto in un breve periodo di tempo. Passati giorni snervanti, alla fine un nuovo nome emerge e fa un certo scalpore. Viene arrestato il 35enne Bradley Philip Scott, accusato di omicidio di primo grado. Un ex sceriffo dichiara di come questo Bradley fosse stato il loro sospettato numero uno fin dall'inizio e che solo adesso avevano le prove per incastrarlo. Bradley Philip Scott è nato in Nuova Scozia, ma la sua famiglia si era trasferita negli Stati Uniti quando lui era nato. Cresciuto a Odessa, in Florida, Bradley ha vissuto la perdita di suo padre già da giovanissimo, quando un cancro se lo portò via. Lui e i suoi fratelli sono stati poi cresciuti dalla madre, la quale ha dovuto lavorare per molte ore al giorno per mantenerli. Di conseguenza Bradley e suo fratello Mitchell finirono col mettersi nei guai da adolescenti ed entrambi abbandonarono la scuola. Mitchell, il fratello minore di Bradley, finisce in prigione per una serie di crimini e viene proprio rinchiuso a vita dopo essere stato condannato per molteplici abusi e rapine. Sebbene Bradley fosse lui stesso coinvolto in molte attività illegali, come furti e reati di zucchero a velo, secondo quanto riferito ha disprezzato suo fratello per molto tempo a causa proprio della sua natura violenta. Bradley Scott era entrato nel radar degli investigatori poco dopo l'omicidio di Linda, essendo stato condannato per un caso che coinvolgeva un'altra ragazza. In quell'incidente, Bradley aveva preso con sé una ragazza di 15 anni che stava facendo l'autostop. Lei gli aveva offerto uno spinello e i due si erano diretti in una zona boscosa dove avevano continuato a bere e a fumare prima di uscire fuori dall'auto. Lui ha cercato di baciarla in modo troppo repentino, ma lei lo ha respinto. E a seguito di questo, Bradley inizia a colpirla alla testa, minacciandola di toglierle la vita. La ragazza è stata in grado di fuggire, chiamare aiuto e farlo arrestare dalla polizia. Per questo reato, mesi dopo, Bradley Scott è stato dichiarato colpevole e condannato a scontare un anno nella prigione della contea di Charlotte. Tuttavia, era già stato precedentemente arrestato per alcuni reati, tra cui guida in stato di ebbrezza e per adescamento, proprio come suo fratello. Dopo il suo rilascio nel 1980, avrebbe finito per passare gli anni successivi dentro e fuori di prigione per vari reati. In tutto è stato arrestato 36 volte nella sua vita, di cui 25 tra il 1980 e l'86. È stato durante il suo periodo di detenzione di un anno per aggressione che ha incuriosito di più gli investigatori. Questo reato era avvenuto solo 2 mesi dopo l'omicidio di Linda, quando stavano indagando su tutti coloro che avevano un debole legame con i crimini sessuali della zona. Questo Bradley sembrava l'uomo che stavano cercando da tempo, anche perché corrispondeva allo schizzo rilasciato solo pochi anni prima. Data la gestione confusissima del caso, non è stato più ripreso in considerazione. Bradley Scott ha così avuto tutto il tempo di sistemarsi in una vita tranquilla con la sua nuova famiglia. Ora, al momento del suo arresto, sembra una persona come un'altra. Ha moglie e figli e bisogna ancora capire perché e come l'uomo potesse essere coinvolto in tutto questo. Durante le udienze preliminari, lo Stato avrebbe iniziato a presentare le proprie argomentazioni per la colpevolezza di Bradley Scott. Queste argomentazioni si basano su presunte prove forensi, come un capello trovato nella Mercury Montgomery di Scott del 1971 e peli sulle scarpe da tennis di Linda, che si dice corrispondessero a quelli di Scott. Il fulcro dell'accusa, però, è una collana trovata sulla scena del crimine, che sembra essere stata strappata dal suo corpo. Le autorità hanno affermato che una perlina mancante di questa collana è stata trovata nel veicolo di Bradley Scott. Tutte queste prove sono state analizzate e portate avanti dagli analisti dell'FBI. Ma oltre a queste prove fisiche, vengono presentate in aula altre prove circostanziali. Alcune di queste riguardano delle testimonianze che vedrebbero Bradley aggirarsi in quella zona e a quell'ora, altre che indicherebbero che l'uomo avesse parlato con una ragazza a bordo della sua auto, secondo altre addirittura l'avrebbero visto discutere già giorni prima con una persona. Oltre a questo, Bradley Scott aveva lavorato come operaio edile e aveva aiutato a installare un sistema di irrigazione in una casa nel quartiere di Linda circa 3 settimane prima del suo omicidio. Grazie a questo lavoro ha ottenuto delle scorte di benzina non rintracciabile. In risposta a queste accuse, gli avvocati della difesa di Bradley Philip Scott sostengono di come tutto, comprese le prove dichiarate come non circostanziali, lo siano e come. Per loro non c'è nulla di vero e plausibile. Tutto si potrebbe spiegare senza per forza implicare Bradley. Molti tra la stampa sottolineano il fatto che l'indagine non fosse andata nel migliore dei modi e si crea una vera divisione di pensiero circa quello che stava accadendo. Molti sostenevano che Bradley fosse innocente, mentre altri lo accusavano senza pietà. L'avvocato di Bradley Scott chiede l'archiviazione di questa accusa, ma il giudice delle udienze preliminari rifiuta categoricamente. Gli viene fissata una cauzione di $100,000, che poi verrà ritirata. Lo si considera comunque responsabile, anche se lui si dichiara totalmente innocente, almeno di questo crimine. L'uomo viene mantenuto in carcere in attesa del vero processo, il quale si sarebbe poi dovuto svolgere nel 1987, ma a causa di vari problemi è stato rimandato. Bradley chiede l'urgenza di tale processo perché è da troppo tempo che è rinchiuso e a detta sua è innocente. Ci sono stati innumerevoli ritardi che hanno poi portato il processo vero e proprio in aula al 5 gennaio del 1988. Quasi 10 anni dopo che Linda Pikuritz era stata uccisa e quasi 2 anni dopo l'arresto di Bradley Scott. Se condannato, lo attende o l'ergastolo o la sedia elettrica. Il caso contro Bradley Scott dipende in gran parte dalle prove poco prima elencate. Questo li inquadrano come una persona terribile contro cui bisognerebbe procedere con pene decisive. Analizzando quelle prove, per quanto riguarda i capelli, per esempio, non viene in realtà dimostrato che siano proprio i suoi. Poi, effettivamente è stato visto in quel mini market, ma è stato poi confermato che ci andasse a prendere la birra per darla agli stessi amici di Linda. Quindi, forse anche Linda compresa. Questa notizia sciocca i presenti, perché non immaginavano una Linda così ribelle alla sua età. Si pensa allora che Linda forse fosse andata volutamente a cercare persone in grado di procurarle cosette illegali per lei, al di là della birra intendo. Forse la bambina avrebbe incrociato anche Bradley Scott. Questa ipotetica versione dei fatti getterebbero Brad ancora più nelle fiamme, perché questo aggiungerebbe anche un movente. I pubblici ministeri cercano di dimostrare a tutti i costi che lui è un killer spietato e seriale, facendo appello a tutti i crimini passati. Quando è arrivato il momento per gli avvocati della difesa di presentare la loro versione dell'argomentazione, hanno rivelato alla giuria che Bradley Philip Scott non era stato l'unico sospettato degli investigatori, né il loro principale sospettato per un bel po' di tempo. Hanno indicato i primi fascicoli del caso, riprendendo i nomi che abbiamo citato prima, come quello di Edward C. Moser, l'uomo che si era trasferito nel Connecticut e aveva tentato di darsi fuoco. Su di lui ci sono più casi irrisolti in tutta la Florida e sembra strano che su di lui abbiano deciso di rinunciare a un'indagine, mentre per quanto riguarda Bradley, invece no. Per non parlare degli altri, Philip Lee Drake e Brian Patrick Kane, mai approfonditi e completamente scagionati in pochissimo tempo. Tutti questi nomi vengono rifatti in tribunale per far apparire gli investigatori come sciocchi, mostrando a tutti l'incredibile confusione generata in tutti questi anni. Non contenti, gli avvocati di Bradley fanno altro per dissuadere la giuria da un'accusa contro di lui. Si parla di un alibi per la sera del delitto. Bradley sarebbe stato in un centro commerciale con la sua allora fidanzata, a più di 80 km di distanza dal luogo del delitto. Aveva comprato un giubbotto di pelle, ma non c'era nessuna prova di questo alibi, perché è passato così tanto tempo che l'uomo aveva gettato la ricevuta dell'acquisto. La difesa punta allora sulle presunte prove forensi presentate in tribunale. Il fatto di aver ritrovato dei peli non dimostrerebbe niente, perché potrebbero appartenere a chiunque. L'intero procedimento è stato estenuante e complesso. Vede la sua fine negli ultimi giorni del mese di gennaio del 1988. Dopo aver deliberato per circa 12 ore, la giuria, composta da 6 uomini e 6 donne, ritorna con un verdetto di colpevolezza. Circa un giorno dopo, la stessa giuria condanna Bradley Philip Scott alla pena di morte. Lo hanno ritenuto colpevole di un omicidio disgustoso, malvagio, atroce e crudele, malgrado tutte le controtestimonianze del suo avvocato. L'esecuzione sarebbe avvenuta tramite sedia elettrica. Bradley è stato autorizzato a fare una breve dichiarazione alla corte durante l'udienza di condanna e ha detto queste parole. Ho solo un paio di cose da dire, se per il tribunale va bene. Mi sento davvero male per la mia famiglia. Non ho commesso alcun crimine. Mi hanno giudicato colpevole e lo ripeterò in eterno. Non sono stato io. Dopo essere stato condannato a morte, Bradley vive il resto della sua vita nel braccio della morte, in attesa del giorno in cui sarebbe stato portato alla sedia elettrica. Tuttavia, tramite i suoi avvocati, Bradley ha poi presentato ricorso quasi immediatamente, progettando di portare il suo caso fino alla Corte Suprema della Florida, se necessario. Mesi dopo la sua condanna, Bradley parla ai giornalisti del quotidiano News Press, suggerendo che si sarebbe suicidato se gli appelli fossero stati respinti. Questo è quello che dice. Non ho mai ucciso nessuno. L'unica cosa che mi tiene in vita è la mia famiglia. Vivo per dimostrare la mia innocenza e tornare con mia moglie e i miei figli. Ma se l'appello non dovesse funzionare, la farò finita. Lo farei per loro. Non è giusto che mia moglie e i miei figli mi vedano così, qui dentro. Ho commesso sbagli in passato, ma non ho ucciso io questa ragazza. Non me ne andrò di qui dichiarandomi come colpevole. Preferirei morire. Mi hanno offerto un patteggiamento nel 1987. Dissero che sarei potuto uscire di qui in 25 anni se solo mi fossi dichiarato colpevole. Non me ne potrebbe fregare di meno. Non voglio essere conosciuto come l'uomo che ha ucciso una ragazzina. So che non l'ho fatto, ma nessuno mi crederà. Quindi sono in attesa di essere condannato a morte. Nel frattempo, la moglie di Bradley Scott ha studiato e perfezionato gli studi in campo giudiziario e sempre sostenuto l'innocenza del marito. A seguito di svariate pressioni e nuovi mastodontici controlli, nel maggio del 1991 viene annullata la condanna dell'oramai quarantenne Bradley Philip Scott dalla Corte Suprema della Florida, la quale ha votato all'unanimità per annullare la condanna della contea di Charlotte e assolvendolo dall'omicidio di Linda Pikuritz. Nella loro sentenza, la Corte Suprema della Florida ha rivelato che Scott non è stato più in grado di corroborare il suo alibi, che inizialmente è stato verificato dalle forze dell'ordine. Non è stato in grado di presentare alcun testimone in sua difesa, perché i testimoni erano tutti morti. E le persone che potrebbero essere state utili a Scott sono andate perse, di conseguenza, per il ritardo. La Corte Suprema scopre che l'alibi di quel giorno, in cui è andato a comprare la giacca, era già stato dato per buono dagli investigatori, i quali lo avevano, senza rivelarlo alla stampa, scagionato. Ma poi lo hanno accusato di nuovo e questo ha spinto la Corte Suprema a liberarlo. Non solo. Il fatto che ci fossero stati tutti questi ritardi del processo è stato intenzionale. Così, l'accusato non avrebbe avuto nulla da portare in sua difesa e questo avrebbe reso la sua liberazione ancora più difficile. È stato definito inaccettabile il verdetto che gli era stato imposto e sono stati portati a galla tutti i buchi investigativi presentati contro di lui, come quelle apparenti prove forense dell'FBI. Nella loro sentenza, la Corte Suprema ha riassunto: scopriamo che le prove circostanziali presentate dall'accusa potrebbero solo creare il sospetto che Scott avesse commesso l'omicidio, ma senza portarne la prova effettiva. I sospetti non possono essere una base per una condanna penale. La nostra legge richiede prove oltre ogni ragionevole dubbio e un processo equo per un imputato. In sintesi, troviamo che l'ingiustificato ritardo di 7 anni e 7 mesi nel perseguimento di questa causa violi la clausola del giusto processo del 14° emendamento. Di conseguenza, non abbiamo altra scelta che revocare la condanna di Bradley Philip Scott, annullare la sua condanna a morte e rinviare questa causa al tribunale con l'ordine di avviare un procedimento giudiziario di assoluzione. È così ordinato. È stato rilasciato come uomo libero e così è rimasto. Negli anni successivi all'omicidio di Linda, la sua famiglia avrebbe lottato per trovare pace e conforto, soprattutto perché si erano appena trasferiti nel sud della Florida, pochi mesi prima, e ora dovevano soffrire per la perdita della loro figlia più piccola. Alla fine, la famiglia si sarebbe poi trasferita di nuovo. La madre della ragazza è morta nel 2007 e molti cercano di tramandare la storia affinché si possa trovare il vero colpevole. Ma adesso sembra che quasi a nessuno importi più. Questa è diventata una storia come un'altra, è un cold case ed è rimasto irrisolto da molto tempo. Sono stati realizzati dei documentari, ma nulla di più. Rimane un caso nell'ombra, senza una vera fine. Sembra che oramai si siano esaurite le forze e che nessuno abbia più voglia di portare avanti una storia così mal scritta a causa di troppi problemi investigativi e pochi elementi da analizzare. In attesa di miracolosi nuovi sviluppi, sono costretta a dirvi che per il momento questa è la fine della tragica storia della piccola Linda Pikuritz.